/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uicbasilicata.it.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata torneremo a parlare di turismo accessibile e di cultura e lo faremo attraverso la presentazione di due progetti molto innovativi e importanti per questa regione che sono arrivati anche alle cronache nazionali. In particolare parleremo del workshop che si è svolto nella Camera di Commercio di Firenze sulla presentazione del modello multisensoriale del Castello Federiciano di Melfi, di cui abbiamo avuto modo di parlarne in precedenza. Alla presentazione ufficiale hanno discusso di tutto l'iter del progetto la dottoressa Erminia Lapadula, direttrice del Museo Archeologico Nazionale Pallottino di Melfi, e la presidente regionale UIC Basilicata, Maria Buoncristiano. Ascoltiamo.
Prima di iniziare mi premeva dire due parole sul concetto di accessibilità. Il Ministero della Cultura investe tantissimo negli ultimi anni sull'accessibilità e si faceva riferimento ai PEBA, al PNRR e quindi sono queste in realtà i canali ora principali, compreso poi il sistema museale nazionale che nei livelli minimi di qualità per poter collegarsi o aderire al sistema museale dedica tantissima attenzione all'accessibilità in tutti i sensi, fisica, cognitiva e sensoriale. E anche noi come direzione regionale musei portiamo avanti all'interno dei nostri luoghi della cultura questo interesse, questi progetti. Il nostro progetto si lega al Museo di Melfi, che rientra nella rete regionale e nazionale insieme ad altri 8 musei. La direzione è capitanata dall'architetto Anna Maria Mauro che ci ha preceduto. E questo progetto nasce già nel 2020, ma ora più avanti vi dirò. Vedete in questa immagine una panoramica del castello di Melfi che ospita al suo interno il museo archeologico. E già da questa immagine o anche dalla successiva potete vedere che si tratta di un monumento complesso. Ritorno un attimo indietro. Complesso per chiunque voglia capire il castello. È un binomio inscindibile: il Museo Archeologico Massimo Pallottino e il Castello di Melfi costituiscono un binomio fortunato e inscindibile. Non si può parlare dell'uno escludendo l'altro, perché il visitatore che arriva visita il museo, ma visita anche il castello, che è un castello federiciano molto importante, uno dei più importanti dell'Italia meridionale, estesissimo, sono più di 5.000 metri quadri, non tutti visitabili al momento. Quindi non soltanto per una persona con disabilità fisica e sensoriale o cognitiva è necessario affrontare e raccontare in maniera diversa il castello, ma per ogni tipo di pubblico. Cioè, io stessa, quando 3 anni fa sono arrivata a Melfi, al museo e al castello, ho avuto difficoltà, ho avuto bisogno di tempo per capire come è articolato l'edificio e la struttura. L'opera iconica del nostro museo è questa, è il sarcofago di Rapolla. E il sarcofago di Rapolla è stato un po' il nostro galeotto, sì, perché, ora vi spiego, faccio intanto scorrere alcune immagini degli oggetti della nostra collezione. Questa è la sezione medievale, con una collezione di vetri di età federiciana unica in Italia, piccola ma unica, strepitosa, e abbiamo anche poi una collezione storico-artistica con la quadreria Doria. E anche questo è la crocifissione di Danona della collezione Doria. Ecco qui, arriviamo al nostro progetto. Come è nato? È nato da una mostra che concludeva gli eventi di Matera Basilicata 2019, capolavori in rilievo, in cui il sarcofago di Rapolla, proprietà del Museo di Melfi, della direzione regionale, è stato messo in dialogo visivo con il sarcofago di Atella, proveniente sempre dal territorio del Vulture Melfese, però proprietà del MAN, del Museo Archeologico di Napoli. In occasione di questa mostra, gli amici, ecco qui insieme i due sarcofagi, gli amici dell'Unione Italiana Ciechi Ipovidenti della Basilicata ci hanno fatto visita, una visita graditissima, e tutto nasce da questa visita. Una visita che non ha emozionato loro solamente, ma ha emozionato anche me, forse più me. Perché? Perché per me è stata la prima volta, un'esperienza unica, diciamo, vedere con i loro occhi, toccare con le mani, aiutarli a conoscere questi capolavori. E in quell'occasione io ho scoperto che non è così semplice toccare i reperti o le opere d'arte all'interno del museo. Io invece pensavo che per particolari categorie fosse semplice, invece parlando appunto con loro ho scoperto che invece è difficilissimo. Noi l'abbiamo fatto e il risultato appunto di questo fortunato incontro è che il gruppo è diventato un gruppo amico del Museo di Melfi, partecipativamente a tutte le nostre attività, e abbiamo in quell'occasione avviato il percorso di questo progetto intitolato Il Castello in tutti i sensi, che abbiamo inaugurato il 13 dicembre dello scorso anno. In che cosa consiste? Consiste nella realizzazione di una mappa tattile del museo, ecco qui il dettaglio, quindi non del monumento, non del castello, ma esclusivamente del museo, della sezione classica, della sezione medievale, con tutte le indicazioni. È una mappa a rilievo con un QR code e con un NFC in italiano, in inglese, con la lingua dei segni, con i sottotitoli, ma i dettagli ve li spiegherà Maria. E al primo piano del museo, in quella che è la sala numero 1, mentre la mappa tattile è collocata nella biglietteria, che è lo spazio principale per un visitatore, e il biglietto da vista è il punto di accoglienza, il modello invece architettonico in scala del castello, quindi del monumento, è stato collocato nella sala numero 1 del percorso museale. E anche qui abbiamo il QR code, abbiamo l'NFC, e quindi i pubblici possono toccare il modello, possono toccare la mappa e conoscere il racconto anche del museo in maniera ampia, in maniera condivisa. Io a questo punto lascio la parola a Maria, e anche a lei l'onere e l'onore di fare i ringraziamenti, perché il gruppo di lavoro che ha lavorato a questo progetto è ampio.
Buonasera a tutti, è davvero un piacere essere qui ed è davvero una scoperta, quindi questo confronto con altri enti, altri progetti è davvero funzionale e stimolante anche per noi della Basilicata. Lo diceva prima la direttrice del museo, Erminia Lapadula, è stato un fortunato incontro. Il progetto è durato un anno per la verità e un po' un sogno che si realizza, un sogno nel cassetto. Già nel 2020 avevamo realizzato in collaborazione con altri enti, in primis con l'APT, la mappa visivo-tattile della cattedrale di Potenza. Dopodiché, con un fortunato incontro e soprattutto con una messa a rete di vari enti, pubblico, privato, non profit. Questa è la straordinarietà di questo progetto. Il castello in tutti i sensi. Quindi avevamo fidelizzato l'Agenzia di Promozione Turistica della Basilicata, che ha dato un cospicuo finanziamento unitamente poi alla Direzione Musei, che ha fatto la propria parte. Quindi abbiamo messo insieme il pubblico, l'APT, la Direzione Musei, l'Unione Ciechi, che ha fortemente voluto questo progetto, e altre associazioni che ci siamo tirati dentro, Tactile Vision, lettura agevolata, e anche proprio l'architetto che ha realizzato questo manufatto, che dire manufatto è, come dire, no, non rende, è davvero un'opera d'arte, ed è anche per questo che siamo qui. Il modello è completamente realizzato in legno in scala da 1 a 150 ed è stato realizzato dall'architetto Enrico Bergonzoni di BRG Studio.
Questo è stato il contributo estratto dalla presentazione del workshop di Firenze, e noi ci auguriamo che un modello del genere possa essere replicato non solo dal punto di vista materiale, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'approccio culturale alla progettazione. In apertura di puntata parlavamo del fatto che avremmo raccontato due progetti innovativi. Ebbene, il secondo riguarda il Museo Nazionale Ridola di Matera e ce ne parlerà direttamente la direttrice dei musei di Basilicata, Anna Maria Mauro, in questo caso nella doppia veste anche di progettista e architetto. Ascoltiamo.
Io sono Anna Maria Mauro, sono direttore del Museo Nazionale di Matera. Mi sono insediata a novembre 2020 e ho lavorato chiusa nel museo in pandemia su questo progetto che oggi vi illustro e che all'attualità a Matera è un cantiere in corso e che inaugureremo a breve a inizio luglio. È un tema a me molto sensibile, l'accessibilità, perché già a Pompei, dove avevo lavorato, e a Pestum anche, mi sono dedicata a Pompei per tutti e a Pestum per tutti, realizzando appunto dei percorsi all'interno del sito. E, arrivata quindi a Matera, mi sono dedicata anche qui a un tema per me sensibile, che è appunto l'accessibilità, per rendere i musei che afferiscono alla Museo di Matera inclusivi e accessibili. In particolare il progetto è stato pensato da me, progettato da me, perché non ho architetti lì al museo, io sono architetto di formazione, e è stato pensato a Ridola, che è un museo archeologico, con l'obiettivo di realizzare appunto una sezione del museo come luogo accessibile e inclusivo a tutti. Come nasce questo progetto? Nasce appunto dopo 3 giorni dal mio insediamento, perché Elisabetta Giani, funzionaria dell'ICR, viene al museo e mi presenta questo finanziamento PON. Io ero da sola, appunto, senza personale, ancora non avevo colto insomma qual era la mission da portare avanti, e mi sono dedicata a questo progetto insieme a lei. Lei come RUP e io come progettista e attualmente direttore dei lavori, nell'ambito di questo finanziamento PON, che era dedicato ampiamente alla Basilicata, e quindi abbiamo attinto a questi finanziamenti realizzando questo progetto che ora vi illustro. Il progetto è diviso su 2 fronti e si chiama: una sezione del museo Tirese e Mito tra le tue mani, e l'altro la collezione Rizon. Al progetto abbiamo lavorato sicuramente io come progettista e Elisabetta Giani come RUP, ma abbiamo collaborato insieme anche all'università per la parte scientifica e quindi per la ricerca. Tirese e Mito tra le tue mani con l'Università della Basilicata, col professor Dimitris Rubis, e la collezione Rizon col centro Joan Beralli, col Francia di Roma, nella figura della professoressa Claude Posadou e anche Francesca Sipestrelli. Perché Tiresia, il mito fra le tue mani? Perché appunto Tiresia era l'indovino che accompagnava Ulisse durante il ritorno a Itaca, e quindi ci era sembrato, insomma, anche perché la collezione che abbiamo scelto in questo percorso accessibile è ceramica su base nera a figure rosse, e quindi ci sembrava il contesto della Grecia legato a quello delle collezioni del museo. E quindi, come si vede dalla pianta, una porzione del secondo piano del museo è stata destinata a questa parte inclusive e accessibili a tutti, portando avanti anche lavori di adeguamento sia impiantistico che edili. Che cosa è stato pensato in questo progetto? Un'esperienza sensoriale, l'ho chiamata io, che abbraccia tutti, appunto l'udito, la vista, l'olfatto e il tatto. E quando dico accessibile e inclusivo a tutti, intendo tutti, al di là delle persone perché che possono non vedere, quindi non sentire, è rivolto anche a famiglie e bambini, quindi un'inclusione dal punto di vista sociale destinata a tutti, e anche perché sono convinta che non è il museo soltanto all'interno che deve essere accessibile, ma l'accessibilità e l'inclusione inizia da fuori al museo, dal momento in cui viaggio per strada, come arrivare a un posto e come poi visitare il museo. E quindi è un concetto molto ampio l'accessibilità. Che cosa ho sviluppato in questo progetto? Il superamento delle barriere cognitive, e quindi in particolare all'udito, olfatto, tatto e l'interazione. In che modo? Ci sarà un percorso narrante dedicato all'udito, e mercoledì prossimo ci saranno le registrazioni a Roma, perché la voce narrante di questo percorso sarà Luca Ward, che, col quale abbiamo avviato una collaborazione, e quindi ci racconterà questo percorso dedicato a queste due sezioni del museo, quindi attraverso una voce narrante che farà da sottofondo e che si potrà sia ascoltare, ma anche attraverso un'app dal cellulare si potrà ascoltare. E abbiamo all'interno di questo progetto anche dei contenuti legati al linguaggio LIS, attraverso solo fatto perché abbiamo fatto uno studio di ricerca scientifica attraverso l'università, perché c'è un tavolo dedicato all'olfatto, e studiando i reperti arcori che sono al museo, appunto gli oggetti che contenevano gli unguenti dell'epoca, abbiamo fatto uno studio legato appunto a una stazione olfattiva, e quindi avremo dei profumi degli unguenti legati al mirto, alle rose e all'incenso, e in più il tatto perché abbiamo deciso di fare appunto dei rilievi laser scanner di alcuni vasi che verranno riprodotti e stampati in 3D, dove le persone potranno toccare, e tutto questo sarà corredato da pannellistica in italiano, in inglese e in braille.
Cari amici, adesso le conclusioni alla presidente Maria Boncristiano. In particolare, nel corso di questo workshop ha evidenziato una differenza, per certi aspetti forse sottile, fra il concetto di accessibilità e quello di fruizione, che noi auspichiamo invece diventi sempre più distinto, proprio per promuovere un approccio diverso e più inclusivo alla cultura.
Una rete efficace, quindi davvero vuole essere un monito, anche e un auspicio per tutti voi e per chi ci ascolta o ci seguirà, è possibile, quindi una rete forte e un partenariato forte. Ma io farei intanto un passo indietro per fare una sottolineatura su quello che si diceva prima, accessibilità. L'invito è un po' a chi ci sta ascoltando, sia in questa sala che nei social, un po' di prenderci a modello. Noi vorremmo che questa nostra esperienza fosse declinata in altri musei, in altri castelli, in vari monumenti, in tutto ciò che è fruizione a 360 gradi. Il materiale, per chi fosse interessato, noi abbiamo una cartolina sulla quale ci sono i QR code, e quindi si può possibilmente guardarvi anche i video, che ripeto sono in italiano, in inglese, e anche c'è la traduzione in LIS. Tutto il materiale è scaricabile sui rispettivi siti. Qui trovate anche una brochure un po' più di dettaglio, scaricabile dal sito sia del Castello, del Ministero dei Beni Culturali, sia anche della nostra associazione.
Cari amici, ben ritrovati, ci stiamo apprestando a festeggiare il Santo Patrono di Potenza, e per l'occasione abbiamo invitato il presidente del Comitato Tecnico Scientifico della storica Parata dei Turchi, Rosario Avigliano. Adesso con lui faremo una sorta, diciamo, di viaggio a ritroso,
nella storia di questa leggenda e cercheremo di capire cosa c'è di veritiero e cosa invece è stato un po' romanzato per essere più appetibile al mito folcloristico. Rosario.
La storica parata dei turchi non ha un fondamento storico ben preciso sulle origini, tant'è che gli storici si sono sempre, tra virgolette, accapigliati, no, sulle origini e che cosa potesse rappresentare. Certo è che è una forma di festeggiamento popolare e le cronache iniziano a raccontarle verso l'inizio dell'Ottocento, quindi Vari di Biello soprattutto, che secondo me è questo Raffaele di Biello e questo arciprete della chiesa di San Michele che è il miglior sceneggiatore della potenza ottocentesca, ce la descrive attraverso le sue cronache. Ci sono due libri molto preziosi, una cronache potentine dal 1799 al 1882, un altro è Usi, costume e costumanze del Potentino, dove vengono riportate un po' tutti i riti afferenti ai festeggiamenti a Potenza, fra cui anche la sfilata dei turchi. Ebbene, la sfilata dei turchi, ripeto, ha più una dimensione di festa popolare legata ad una leggenda, e la leggenda è il miracolo di San Gerardo.
Sì.
È nel miracolo di San Gerardo che è rappresentato da questo fantomatico salvataggio del santo patrone della città dall'invasione dei turchi. Certo è che le fonti non hanno mai raccontato che Potenza è stata mai assediata dai saraceni piuttosto, diciamo, che da altro, e quindi rientriamo nella grande guerra che poi la storia si ripete, fra le grandi guerre del mondo cristiano rispetto al mondo musulmano. E quindi si riparte da lì sostanzialmente, quindi una guerra di cristianità, chiamiamola così, e quindi la sfilata dei turchi rappresenta proprio questo. Una cosa posso dire è che le cronache fanno riferimento comunque sempre, da quando iniziamo a leggerle, di questa nave. Quindi questa nave e questa edicola votiva, questo tempietto, che erano i due elementi fondanti della manifestazione, quindi che sono dei simboli e dei manufatti tuttora presenti nella nostra storica parata dei turchi.
Volendo dare una lettura, diciamo, è un po' all'inverso rispetto a quella che è stata la storia del cristianesimo. Il cristianesimo si è sempre voluto esportare, infatti le crociate siamo noi che le abbiamo fatte verso, diciamo, il mondo musulmano e non il contrario, quindi già qui ci potrebbe essere una contraddizione.
Beh, comunque ci siamo anche difesi a volte, quindi la storia ci insegna la famosa battaglia di Lepanto, la famosa battaglia di Vienna o addirittura l'eccidio ad Otranto, quindi noi abbiamo le classiche torri saracene, no? Che sono sulle nostre coste, e se erano delle torri, delle strutture militari che servivano di difesa e a protezione di questi attacchi che venivano da questi pirati dal mare. Quindi, ma lo stesso, poi magari lo potremo approfondire, nell'attuale versione della storica parata dei turchi c'è una pagina importante di storia che fa riferimento all'ingresso in città del conte Ernesto de Guevara, e fra la descrizione minuziosa, puntigliosa, che fa il notaio Scafarelli di quella giornata attraverso un atto notarile, viene raccontato come il conte viene accolto in città e che cosa il conte dona alla città per questo suo ingresso. Quindi racconta di una simulazione di una battaglia navale avvenuta nei pressi di Tierra di Vaglio, e addirittura si simula l'incendio di tre torri che erano state realizzate. Quindi Parliamo del 1578 e precisamente il 24 giugno 1578, quindi questa dimensione di guerre che venivano dal mare, quindi esisteva.
Dal mare verso la montagna.
Dal mare verso la montagna. Però che la sfilata dei turchi parte da quella data e da quell'evento, assolutamente non ci sono fonti che ne testimoniano.
Sì. E quindi poi, diciamo, questa leggenda come è nata? Perché si è deciso di partire da lì per far nascere una vera e propria tradizione folcloristica?
Ripeto, non lo sappiamo, perché anche l'evoluzione stessa dei festeggiamenti di San Gerardo, io per esempio faccio un esempio giusto per capire come la nostra festa è un divenire e subisce anche delle contaminazioni rispetto ai tempi.
Sì.
Per esempio c'è un articolo di un giornale del 1923, mi sembra che fosse firmato da un certo Mario Cappiello, mentre adesso noi vediamo questa nave con sopra un bambino che rappresenta San Gerardo.
Sì.
Nel 1923 questa nave era stracolma di turchi. Diciamo filologicamente era anche più giusto che fosse così. Poi i motivi per il quale è stato cambiato il quadro, è stato cambiato, non si conoscono, e non si conosce nemmeno chi ha fatto questa trasformazione. Fatto sta che adesso ce lo portiamo così, e guai a ritornare al passato, quindi riportando questi elementi nell'attuale versione della sfilata dei turchi. Subiremmo un vero e proprio linciaggio della città.
Rappresenta quindi un'identità per la città di Potenza questa parata, oppure no? Quanto viene approfondita poi anche, per esempio, per le nuove generazioni? Perché noi pensiamo a questa settimana clou di preparativi, di festeggiamenti, ma poi effettivamente quanto rappresenti la radice culturale della nostra città? Lo sappiamo o no? Quanto viene coltivata poi al di là dell'evento in sé, anche a scuola per esempio, no? L'approfondimento storico, effettivamente questo tipo di approccio si ha già, si potrebbe avere, potrebbe essere stimolante?
Io penso questo, che Potenza fa un grande sforzo per recuperare la memoria e l'identità, e spiego anche il motivo. Potenza non è autoctona, nel senso che non è una città che è abitata da potentini, che da genere sono pochissimi i potentini. A me molte volte capita di chiedere, soprattutto quando vi capita di andare nelle scuole, di fare la solita domanda di rito: chi di voi ha quattro nonni potentini?
Esatto, il potentino puro verace forse non esiste.
Quattro nonni potentini sono pochissimi i bambini che alzano la mano, quindi questo che cosa vuol dire? Che per certi versi questa è una città attraversata, ma non è abitata. E quando dico questo, perché la differenza è sostanziale, no? Abitare una città significa conoscerla profondamente, e conoscere l'animo di quella città e anche tutto quello che è stato un percorso di tipo storico, di tipo identitario. Potenza ha messo in campo da qualche anno, devo dire la verità, e questo anche grazie agli istituti comprensivi scolastici, soprattutto nelle scuole primarie, un percorso di racconto e di narrazione. Nella storica parata dei turchi ci sono tantissime associazioni che fanno questo, la divulgazione, e posso assicurare che la divulgazione soprattutto nei più piccoli funziona benissimo, ed è più che il saggio del 29 maggio, perché io lo considero un saggio, e tutto quello che viene fatto per San Gerardo e per la storica parata dei turchi, perché dico sempre che la storica parata dei turchi finisce nel momento in cui inizia, cioè nel momento in cui esce dallo stadio, e tutto il clima che si genera che si respira prima, e quindi nelle settimane precedenti, certo, l'impegno e lo sforzo dovrebbe essere fatto proprio sulla destagionalizzazione della sfilata dei turchi.
Esatto.
Quindi la costruzione di un racconto un racconto permanente che serve a definire anche un brand identitario per la città.
A questo punto ci puoi dare qualche anticipazione dell'edizione del 2022 oppure no?
Allora sì, come no. Innanzitutto devo precisare che la storica parata dei turchi di Potenza rispetta un preciso disciplinare, e in questo disciplinare sono indicati tutti i quadri storici a cui la storica parata dei turchi fa riferimento. Sostanzialmente c'è un racconto della città di 1000 anni. Questo racconto della città è diviso in quadri storici, appunto, dove nel quadro del 1100 è rappresentata la vita di San Gerardo, perché San Gerardo fu vescovo di Potenza, era un vescovo, sì, di Potenza che veniva da Piacenza, fu vescovo di Potenza dal 1111 al 1119. Fu poi proclamato Vox Populi, quindi per la volontà del popolo potentino, dopo appena 6 anni dalla sua morte, santo patrono della città, quindi santo. E quindi questo quadro, che è l'ultimo quadro in ordine di uscita della sfilata, rappresenta appunto il quadro di devozione, di fede. Quindi con questa edicola votiva portata a spalla dai portatori del santo, che sono un'associazione che ormai ha 25 anni di vita, che svolgono un ruolo importante nella sfilata dei turchi. Poi nel secondo quadro, quindi in un quadro centrale, c'è questa nave, no? Che, come abbiamo detto prima, rappresenta un po' il simbolo degli attacchi dal mare, da questa pirateria saracena, da questa pirateria di Mori, dove c'è sopra questo quadro la figura di San Gerardo, che viene rappresentata da un bambino. Questa nave viene trainata dai Mori, dagli schiavi. Quindi la rappresentazione che San Gerardo, con il suo miracolo, che è rappresentato da questi angeli guerrieri che, armate di spade di fuoco, scacciano i Mori e li fanno prigionieri. Quindi questi Mori, quindi questo travestimento di schiavi, rappresenta proprio questo. In questo quadro c'è un'altra figura importante, che il Gran Turco, che dai potentini è conosciuto come, lo dico in dialetto, Ciuvuddin Cipollino, quindi sì. È questo personaggio che viene portato in carrozza, che rappresenta il capo dell'esercito turco, quindi è un personaggio importante per la città. I potentini in questo personaggio identificano, insomma, una figura istituzionale, chiamiamolo così. Poi dico le scelte che sono state fatte. Invece nel primo quadro, 10 anni fa, quindi nel quadro del folklore, quindi nel secondo quadro invece c'è la storia. Mi sfuggiva di dire che nel secondo quadro, quindi in questo del 1500, dove c'è la nave e tutto il resto, c'è anche una rappresentazione di scaramuccia, cioè combattimenti durante la sfilata dei turchi fra l'esercito turco e l'esercito latino, e quindi questo crea un po' di animazione, soprattutto nei confronti dei bambini crea un po' di spavento. E questa rappresentazione è curata da un'altra associazione, che è l'Accademia dei Due Mondi. Da tanti anni pure loro si sono appassionati a questo tema. E invece ho citato anche la nave del santo. La nave del santo è appunto l'associazione che traina la nave, proprio che viene portata in salita fino al centro storico della città. E poi c'è un quadro del folklore, dove sono rappresentate le musiche, le danze, con questo cero votivo che si chiama Iacchera, che è un cero grandissimo, lungo 11 metri, di canne affasciate intorno a un palo, che è un manufatto che è stato riproposto a distanza di 100 anni nell'edizione del 2010 e è diventato a tutti gli effetti un simbolo molto, ma molto forte dell'identità.
Sì, un po' cittadina. Un rituale di passaggio tra il sacro e il profano, sì, un po' quello, sì, che viene poi incendiato.
Sì,
no?
viene incendiato a conclusione della sfilata dei turchi, della storica parata dei turchi, davanti al seggio, quindi davanti alla sede comunale. Devo precisare anche che anticamente, quindi così come lo descrive Riviello, di iaccare, quindi noi le chiamiamo iaccare queste grandissime candele, anticamente venivano realizzate per devozione, ma servivano soprattutto per illuminare la città. Se ne realizzavano a decine e si mettevano in vari punti della città, quindi voi immaginate lo skyline di potenza come poteva essere a metà 800, sembrava una città in fiamme, ma era un simbolo per dare luce.
Bene, abbiamo dato un'immagine visiva della parata, invece descriviamola con gli altri sensi. Quali rumori, quali odori possiamo descrivere?
Allora, la parata, a prescindere da tutto, è un gran momento di emozione. Inizi a udire la parata nel momento in cui esce dal campo sportivo Viviani, sì, attraverso il suono della banda. La banda ci riporta ai nostri ricordi bambini, e poi subito dopo, nel quadro del folklore, sono gli organetti, le tamborre. Mm-hmm. E questo crea gioia, crea allegria, ma non è difficile nemmeno sentire il profumo delle ginestre. Siamo nel mese di maggio e siccome Potenza è una città molto con molto verde, probabilmente avendo la fortuna di capitare sotto una acacia, senti il profumo proprio della primavera, di questa primavera, sì, primavera rigogliosa. E poi man mano che la parata va avanti è il suono delle chiarine e tamburine e il nitrire dei cavalli, perché nella parata ci sono anche i cavalli che hanno una loro parte, e anche lo sforzo, l'acclamazione del pubblico quando passano i personaggi principali, quando la iaccara attraversa, entra nel centro storico della città, proprio un giubilo, una vera e propria, o quando arriva San Gerardo in Largo Duomo, dove la festa pagana si incrocia con il rito cristiano. Quindi sono tantissime le sensazioni, i suoni di tamburo, chiarine, squilli di trombe, e insomma la gioia proprio. Io, se dovessi dire questo, dico che il 29 maggio è il giorno più felice della mia città. In quel giorno sono i sorrisi dei 100.000 e passa che assistono alla parata, che ti fanno rendere conto di quanto noi poi siamo legati a certe cose e quanto basta poco per essere felici.
Ok Rosario, per chi volesse seguire la parata in diretta o radiofonico televisiva, come si può fare?
Sui canali di TRM, è una televisione, sì, del sud, però credo che sia di diffusione nazionale. Devo dire che TRM, senza fare pubblicità, no? In diretta, ha costruito un racconto mediatico molto, sì, importante sulla storica parata dei turchi, e quindi basta sintonizzarsi dal primo pomeriggio per seguire già il backstage della parata e per arrivare fino a notte fonda quando l'evento si conclude.
Benissimo, allora l'appuntamento al prossimo 29 maggio. E adesso invece le conclusioni alla Presidente UIC Basilicata Maria Buoncristiano. La statua di San Gerardo tutto l'anno è custodita nella cattedrale, nella sua chiesa cattedrale, e lì nella cattedrale si è pensato di realizzare una mappa tattile, della quale già abbiamo parlato in precedenza, però cogliamo l'occasione per riprendere l'iniziativa.
Sì, dal 2020 la cattedrale è accessibile un po' a tutti, compreso le persone con disabilità visiva, proprio grazie alla costruzione di una mappa visivo-tattile, progetto sinergico dell'Unione Ciechi con l'APT e altre associazioni che ci hanno collaborato. Qual è la valenza di questa mappa? Quello di avere sotto mano appunto la pianta della cattedrale con le varie cappelle, i punti di interesse, e la particolarità è che oltre alla scritta con caratteri normali abbiamo il braille e abbiamo sia il QR code che l'NFC che rimanda a degli audio che spiegano per come esplorare la mappa, audio che sono sia in italiano che in inglese, ma anche nella lingua LIS, Quindi davvero invitiamo tutti a venire appunto a Potenza, festeggiare con noi sia il Santo Patrono che la Parata dei Turchi e, come dire, mettere le mani, ma anche ascoltare questa mappa visivo-tattile che è fruibile da tutti.
Bene, anche per oggi si è fatto tardi, non ci resta che salutarvi ricordandovi però il nostro recapito WhatsApp che è il 371-338-3031. Ci sentiamo la prossima volta e 100 anni di questa unione a tutti. Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione. Programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.